Quindi, questi meccanismi che io vi dicevo, le interpretazioni, i modi di pensare, i modi di reagire, influenzano l'apnea. L'apnea non è altro che tutto il corpo, sono la psiche, il sistema nervoso, il sistema endocrino e il sistema immunitario. La coscienza è in grado di creare il mondo materiale, e ci sono vari modi. Chiaramente bisogna entrare in questo tipo di contesto, in questo tipo di conoscenza, in questo tipo di paradigmi, praticamente. Per esempio, la coscienza povera, che non ha a che vedere con i soldi o meno, la coscienza povera si focalizza solo sui problemi, li vedi sempre lamentarsi. Qualunque cosa fai, praticamente ingigantiscono il problema, e se non hai questa conoscenza, cadi nel tranello e anche tu cominci a lamentarti. Chi si lamenta non va da nessun punto, chi si lamenta ottiene più lamentele per la legge dell'attrazione. La coscienza ricca si focalizza sulla soluzione, vede sempre opportunità. E guardate che questo è un grande passo, una grande crescita, praticamente. Cioè, vedere l'altra parte del bicchiere che è presente, allora c'è presente il problema, ma c'è presente anche la soluzione. Sposta un pochino l'attenzione, abituiamoci a costruire circuiti neuronali che vanno alle soluzioni. Vi ho parlato poco fa del dare, se io voglio ricevere puntualità o eccetera, dobbiamo cominciare a farlo noi. Allora, tutte le relazioni umane sono legate, interconnesse l'una con l'altra, nessuna non è legata. Se io non vado d'accordo con una persona, non è l'altra persona che non va, sono io che non vado, perché non ho trovato il modo per capire, non ho trovato la chiave, o quantomeno non mi sono messo in discussione. Allora penso che con un'altra persona ci starò meglio, cambio, starò sempre male e dirò: ma tutto a me capitano, ma perché sei tu che non funzioni, sei tu che non riesci a entrare fra le interpretazioni di quella persona, non hai una chiave per capire come è fatta quella persona e come devi parlare con quella persona. Allora, lo vedrete, ogni persona è un'espressione profonda dell'universo, di cui dobbiamo riconoscerne l'intelligenza e l'energia. Non siamo carne e ossa. Dobbiamo fare in modo che ogni relazione produca effetti positivi, cioè che serva a qualcosa, sempre win-win, a tutti quelli che ne sono coinvolti. La PNL nasce dal fatto che degli studiosi hanno voluto firmare degli scienziati, dei grossi scienziati della mente, che avevano un grosso successo nelle loro terapie. Ma come fanno? Li hanno firmati e hanno messo su un sistema, praticamente, in cui hanno visto che qualcosa che accomunava questi grossi scienziati. E quindi è nata praticamente la PNL, la programmazione neurolinguistica. Ci sono degli schemi fondamentali che possono essere verbali, il tono della voce, posso parlare così, oppure posso parlare in questo modo, oppure, cioè, il tono può essere diverso, mentre sto gesticolando, sto camminando, qualcuno posso dare fastidio mentre cammino, qualcuno no. Allora devo capire praticamente chi si sta annoiando, il caldo che stiamo sentendo, quindi l'attenzione che cala, però devo finire, devo fare tutto intero, quindi tiriamo un po' il collo tutti, ho molta sete, non sto bevendo. Quindi ci sono delle espressioni verbali e non verbali, gli atteggiamenti di cui parlavo poco fa. Quindi, se io seguo e faccio lo zoom su una persona di successo e vedo come parla, come si esprime, come si muove, come gesti, quali sono le sue interpretazioni in poche parole, io me le faccio mie e posso diventare come quella, se non migliore. Chiaro? Ed è questo che la PNL insegna. Ognuno ha il suo modo di rappresentare il mondo, le interpretazioni che avevo detto io, che vengo da tante esperienze. La PNL studia come modificare attraverso il linguaggio la rappresentazione dell'esperienza affinché le relazioni siano più positive possibili. Dobbiamo, che cosa fa? Abituarci a formare circuiti neuronali per quanto concerne la sensibilità sensoriale. Quindi, gli occhi dove guardano, le mani come vengono messe, le gambe, quello che ho detto poco fa io, perché questo qua? Lo vedrete. Ora perché. Allora, questo, quindi, abbiamo visto, è una modalità di osservazione, di intervento che agisce direttamente sui componenti del sistema mentale, praticamente. E abbiamo la parte neurologia, cioè la fisiologia, la parte il linguaggio, ossia quello che esce fuori poi dalla neurologia, e come siamo programmati, praticamente. Se io sono programmato per esempio, a vedere il lato positivo della vita. Quindi assumo non solo una modalità di pensiero, ma anche una modalità di azione, ma anche una modalità di movimento, una modalità di vestirmi, una modalità di gesticolare. Ora, la programmazione è un processo di organizzazione di questi eventi sensoriali. Come noi li organizziamo? In poche parole, tutti gli input che riceviamo formiamo i circuiti neuronali. Ve l'ho detto già poco fa, è questa la programmazione. Ogni comportamento deriva da processi neurologici, dicono quelli che sono. Io ho detto di no, non è vero. Ogni comportamento deriva da interpretazioni, sì, che sono state messe nei neuroni cerebrali, ma che si trovano anche in particelle che vengono continuamente, si scambiano al di fuori del corpo. Allora, la programmazione neurolinguista non ammette questo. Mentre alcuni moderni ora parleranno, e lo vedremo, del sistema limbico. Ma questi sono i più attuali, i più recenti. La linguistica. I processi neuronali sono rappresentati, ordinati e disposti in sequenza in modelli e strategie. E le vedremo subito attraverso il linguaggio e la comunicazione. Lo diceva PNL, va bene, ve l'ho detto, sono stati incuriositi praticamente dal successo che avevano certi terapeuti e li hanno filmati, hanno visto poi ore e ore e ore di filmati per vedere cosa avevano in comune e come, scusate, Grinder e Bandler, che fra le altre cose si sono separati, praticamente non collaborano più, Bandler mi sembra che è stato in Italia, hanno studiato Erickson, che è famosissimo, e attraverso hanno visto dei pattern, cioè degli schemi che, come vi ho detto già io, che si ripetono in ogni persona, quindi possiamo fare una legge, e hanno fatto delle leggi. Allora, tutto il pensiero e i programmi sono composti da rappresentazioni sensoriali, e sono i vari input che arrivano attraverso i sensi, visto, fatto, eccetera. Tutto ciò che è stato programmato delle esperienze di vita può essere riprogrammato, per esempio non mi metto più così, ma mi allargo e quindi assimilo di più, non mi metto con la testa così, ma mi metto con la testa dritta, le spalle non me li metto così, ma me li metto così. Questo porta, ma fa andare in tilt il sistema che ho registrato io, perché gli sto portando nuove informazioni, e se io porto nuove informazioni cambiano pure i risultati che avrò all'esterno, è ovvio. Se io ho un comportamento perché ho messo insieme, ho fatto, vista in quel periodo della vita, per cui ho un'interpretazione, cambiando uno dei fattori mi cambia pure il contenuto neuronale e quindi cambia pure il mio comportamento. Ogni persona certamente ha una sua mappa del mondo, è l'interpretazione della Guardia Medica che vi dicevo io. Ognuno è diverso dagli altri, certo, perché abbiamo esperienze diverse, le memorie, le percezioni sono diverse, ma anche perché diverse sono le modalità con cui ci si muove, ci si esprime, si gesticola, si manifestano emozioni e situazioni. Allora, il terapeuta, ma questo vale per chiunque, che cosa fa quando sta con una persona? Per poter entrare dentro quella persona, per andarci più d'accordo, per fargli entrare un concetto, per farglielo capire meglio. Vede come, per esempio, tu tendi a mettere la testa da questa parte, ora se io parlo con te, mi metto così, la comunicazione arriva prima, senza che te ne accorgi, praticamente. Quindi si osserva la respirazione del soggetto che abbiamo davanti, il ritmo cardiaco, i movimenti degli occhi, i micromovimenti di avvicinamento, cioè se io mi avvicino a te, già io e vedo che tu ti allontani, lo devo capire questo gesto, quale altro aspetto sensoriale devo trovare per avvicinarmi a lui? Forse gli occhi, la voce, gli faccio qualche domanda, come stai? E vedo il timbro come mi risponde, cioè devo andare a vedere i circuiti neuronali che lui ha fatto, spucciarmeli, analizzarli per avvicinarmi di più nel linguaggio, che più io mi avvicino al suo modo di pensare, più entro col concetto. Per esempio, due persone parlano, due compagni, o marito e moglie, e lei dice, lo vedi, tu non mi ami, tu non mi dimostri amore, non l'ho mai visto. È una persona che sta utilizzando il verbo vedere, è una persona che in quel momento sta utilizzando una programmazione visiva, è il marito. Ma come? Te lo dimostro sempre! Sta parlando in un altro modo. Non si possono mai capire. Ma come? Te l'ho dimostrato sempre! Ti ho abbracciato sempre! E lei, sì, ma non l'ho mai visto! Il tuo comportamento. Capite? Quelle due persone non troveranno mai una linea in comune. La separazione è garantita. Non c'è comunicazione. Ma non perché i due sono incompatibili, perché sono ignoranti, non conoscono. Se lui rispondesse, ma guarda che io te l'ho dimostrato tante volte, comincia ad entrare nei circuiti neuronali dell'altro.
L'ho fatto vedere.
Bravo. È la stessa cosa, guardate. Quindi i segnali di apertura, di chiusura, gambe, il tono della voce, la cadenza. Modulando la sua comunicazione, sincronizzandola con i ritmi della persona e con i suoi segnali non verbali inconsci. Cioè noi entriamo dentro la persona, possiamo dire ciò che desideriamo e comunicare meglio se ci focalizziamo e studiamo in quel momento i circuiti neuronali che sta utilizzando la persona, con quali punti sensoriali praticamente stanno agendo. È chiaro il concetto? Guarda, guarda. Lo faccio. È interessantissimo. Vabbè, ci sono delle parole chiave, io parlavo di vedere, le metafore. Mi fai sentire uno straccio. Sentire è uditiva. Vai a comunicare che non è vero utilizzando parole che hanno a che vedere con l'udito, perché lei si sta utilizzando quello in quel momento. Entri meglio, il discorso entra meglio, ci si capisce. Vedi, sintonizzandosi con l'interlocutore, questo ha un impatto sull'inconscio. Inconscio che cos'è? L'inconscio non è altro che l'insieme di rappresentazioni neuronali nella zona quantistica. Fregatemi, l'inconscio è quella parte nascosta dove ci sono tutte le nostre interpretazioni. Ecco, quello che abbiamo scelto, on, off, con chiaramente le componenti sensoriali che compongono la nostra interpretazione. Allora, abbiamo delle fasi. Il rapporto con la persona, cioè cominciare a inquadrarla, come è vestita, il taglio dei capelli, come si mette, come guarda, dove guarda, se è chiusa, se è aperta, e poi fare delle domande per capire che tipo di circuito neuronale sta agendo in quel momento per poter comunicare con quella persona. Il ricalco, quindi io parlo con lui e mi metto così, con le gambe così. Come lui. Non se ne accorge che sto facendo così, ma io lo so. E riesco ad entrare, però devo farlo parlare, devo vedere se lui ha una modalità sensoriale prevalente in quel momento. Quindi il ricalco è imitare, un modeling, come fanno i bambini con noi. E poi la guida, il leading, cioè condurre l'argomento, condurre la persona ad avere una migliore comunicazione con noi, quindi ad andare d'accordo. E fare capire meglio ciò che vogliamo dire, ma comprendiamo anche meglio l'altra persona. Infatti la programmazione neurolinguistica è una delle cose più belle che ci possono essere, perché si è capito quello che avviene, per comunicare meglio con gli altri. Non per far fare quello che vogliamo noi agli altri, questo pure, però sempre finalizzato a un servizio, a una crescita comune. Praticamente, perché tu, l'altra persona non si accorge di quello che stai facendo, a meno che non è un altro che sa la PNL, e lo fa pure lui. E l'insieme dei pattern, cioè degli schemi sistematizzati in un quadro coerente, costituisce il nucleo originale con cui funziona la PNL. Il ricalco. Si è visto proprio questo, che come posso io migliorare la comunicazione entrando in sintonia con la persona. E hanno già scoperto negli anni 60 che la condivisione del modo di comunicare avvicina le persone fra di loro. Il ricalco come può essere? Cioè l'imitazione, il modeling verbale, e quindi uso la stessa terminologia. Allora, se una persona vuole fare un'angheria nei miei confronti e usa termini sensoriali ben precisi e mi guarda in un modo ben preciso, tu come puoi comunicare con quella persona come ti viene prima? No, guarda come sto comunicando e comunica anche tu in quel modo.
Io ti guardo con gli occhi storti e tu me li guardo con gli occhi storti, e come finisce la cosa?
Io devo, come finisce la cosa? Se io riesco
a
se io riesco ad entrare dentro di te con queste tecniche, tu cadi. Non hai nessun'altra scelta, perché avviene nell'inconscio, non te ne accorgi neanche. Paraverbale, quindi con le varie posture, non verbale, sociale, col vestito, il modo di pettinarsi, i tacchi, situazionale e di convinzioni e di idee. I segnali del corpo, ovviamente, sono tanti che noi dobbiamo studiare e conoscere affinché miglioriamo la nostra comunicazione. Paraverbale sono i segnali della voce, voce acuta o parlare velocemente. Io, per esempio, quando non mi interessa qualcosa e che voi non assimiliate perché non interessa, parlo più veloce. Avete visto che molte volte parlo più lento, e molte volte più veloce, che qua quello lento lo fa entrare, praticamente. Quello più veloce non ritengo opportuno in quel momento per quello che sto percependo, che è importante, ma non per voi in questo momento. Poi la mimica, cioè i segnali del viso, il sorriso, le sopracciglia aggrottate, cioè noi rispecchiamo praticamente il nostro modo di essere, chi siamo. La postura, i segnali del busto, delle gambe, dei piedi, accavallare le gambe, il busto proteso, ecco, in avanti chi vuole stare attento, chi non vuole addormentarsi, invece quello steso così eccetera, quello già è assente praticamente. La gestualità, cioè i segnali delle braccia, delle mani, di attarsi, stare a braccia rosetta. La prossemica sarebbe la distanza che uno ha in varia di fronte con l'altro. I segnali sociali, l'abbigliamento, il trucco, il contatto fisico, pelle calda, fredda, sudata, tutto lo dobbiamo vedere. Perché io, per esempio, devo fare molto rispecchiamento e modeling col paziente. Che se io voglio che il paziente mi racconti tutto, è normale, ma non è normale. Perché ci sono delle domande che faccio e gli occhi girano, cioè vogliono sgattaiolare, lo capisco, allora comincio a mettermi come il paziente. Lui non lo sa questo, capisci? E mi racconta poi tutto. Cioè cade, i segnali automatici come l'arrossire, sospirare, sudare, la pupilla, la dilatazione della pupilla, se si restringe o si dilata per prendere più luce. Più ne raccogliamo, meglio saranno utili per migliorare la comunicazione, praticamente. I livelli logici vado avanti. Allora, i principali canali che dobbiamo prendere in considerazione sono il visivo, l'uditivo e il cinestesico. Il cinestesico è quello emozionale, il visivo è quello della vista. Ti vedo bene stamattina. Tu, se vuoi andare d'accordo con quella persona, rispondi, anch'io ti ho visto poco fa. Che tu anche, cioè, vedo che anche tu, capito, parlare e non sento che stai bene, non c'è comunicazione, certo. Stanno parlando in modo diverso. Quindi, vabbè, andiamo avanti. Allora, dobbiamo entrare in sintonia, dobbiamo ricalcare il comportamento. Ecco, allora, i visivi, per esempio, usano frasi, ti dispiace se metti l'acqua, così io mentre continuo. Grazie. Voglio vedere come finisce. Quindi tu, per entrare in contatto e comunicare meglio, stabilire una buona relazione con quella persona, devi rispondere, devi capire che quello è un visivo in quel momento. Cioè, non esiste la persona solo visiva, solo uditiva, cioè, ma è sul momento, sì, ci può essere, e tu devi stare. Non mi è chiaro questo concetto. Per farglielo capire, parla come lui, oltre ai gesti, alla postura, al tono della voce. Faccio un quadro della situazione. Pure mettere le cose in prospettiva, allargare gli orizzonti, quello è un visivo che sta parlando. Oppure noi, se parliamo così, siamo dei visivi. Gli auditivi dico, questa cosa suona giusto, oppure non mi suona, c'è qualcosa che mi dice, no? È fuori tono, ti ascolto, parlamene ancora, perfetto, allora utilizzate tutti i verbi che sono sull'auditivo per far capire il concetto, perché quella persona in quel momento... Il punto debole, la chiave di, non è punto debole, la chiave di entrata è una chiave, è quello. Oppure il cinestesico, praticamente, sento le emozioni di pancia, sento che andrà bene, percepisco che andrà bene, mi puzza di bruciato, è una persona acida, ho un presentimento. Allora, quello è il cinestesico. Non utilizzate né parole o simboli uditivi né visivi, ma bensì di sensazioni. Ora, poi... Beh, questa mi sarebbe piaciuta farvela fare, ma sono delle domande in cui si accorge una persona se entra in relazione con gli altri, praticamente. Allora, c'è un concetto che i canali di accesso più evidenti sono i movimenti degli occhi, i rapid eye movement, praticamente, che mi indicano il sistema di rappresentazione primario, se è visivo, eccetera, e l'uso della grammatica, che parole sta utilizzando quella persona. Il metamodello, che cos'è? Lo studio del linguaggio e del sistema utilizzato, fa caso, per comunicare. Allora, abbiamo, per esempio, così ve li faccio vedere en passant, cioè il modo di guardare negli occhi ci dicono cose diverse su quella persona e quindi noi possiamo agire di conseguenza. Possiamo praticamente capire se quella persona è distratta, quella persona sta immaginando e quindi voi dategli delle immagini, perché è nella fase immaginativa, in base a come sta mettendo gli occhi. E poi vedi gli occhi rivolti a destra, a livello, cioè non sono in basso, a spalle, indietro, la respirazione è uniforme, sta avendo, a livello neuronale, sta tenendo circuiti che sono esperienze auditive costruite. Oppure questo qua, sono esperienze auditive che lui in quel momento sta vivendo, senza che se ne accorge, però fuori noi ce ne accorgiamo dalla posizione degli occhi, e questo chi è rivolto in basso. Tu puoi vedere quando parli con una persona e quella persona è intimidita. Lui, per esempio, ora io mi sono avvicinato, l'ho fatto apposta, con gli occhi ho fatto guardare in basso e subito li ha messi là, o è stanco o ha fame, e praticamente ho altre cose. Allora, buoni, qua abbiamo le strategie decisionali, queste qua sono molto importanti nell'ambiente di lavoro, sto per finire, e il procedimento attraverso cui passa una persona nel prendere un certo tipo di decisione. Dovete sapere che una grande scoperta è stata quella di capire che l'uomo ha due tipi di atteggiamento, quattro, non sono due. Allora, scapparsene dal dolore e avvicinarsi al piacere. Altro tipo di atteggiamento per prendere decisioni: essere dipendente dagli altri oppure essere indipendente dagli altri, cioè fare le proprie scelte, oppure dipendere dalle scelte che fanno gli altri. Allora, questo è il tipo verso, via da, sono due tipi. Verso è quello che si avvicina, quindi è propositivo, causativo, propone. Via da è quello che se la ha paura, non vuole mettersi in discussione e se la scappa, praticamente. Verso sono le persone che operano da una leva motivazionale verso, si muovono verso ciò che desiderano o vogliono. Spesso minimizzano le difficoltà e le possibili conseguenze. Questo lo volevo far sentire all'ingegnere, perché stavamo parlando poco fa di chi non sa valutare il rischio. Una persona verso bisogna stare attenti, perché non valuta il rischio che può essere, che è fatta in questo modo. E queste persone rispondono agli incentivi. Poi abbiamo quelli che se la scappano, praticamente, via da, si allontanano e cercano di evitare ciò che non vogliono o desiderano, ciò che non desiderano. Spesso hanno difficoltà a definire obiettivi. Allora che si fanno questi? Sono distratti dalle conseguenze negative, bisogna dirigere. Ora vi dico il diverso tipo di... Allora, verso abbiamo visto, dicono ciò che vogliono, parlano di quello che faranno, sono propositivi, guadagneranno, si consiglia con queste persone il ricalco, cioè imitarle praticamente in questo loro atteggiamento, e enfatizzare cosa otterranno, quindi cioè, avallarli, dargli un feedback. E tenere conto che potrebbero ignorare le conseguenze o difficoltà, quindi tenerli sotto controllo. Sottolineare che le vostre azioni o richieste vanno verso la stessa direzione. Certo. Se no non entriamo in comunicazione con questo tipo di persone, se li vogliamo invece far fuggire da un pericolo. È una persona che tende a fare azione, quindi è positivo, solo che in questo fare azione rischiano di... ci sono delle conseguenze, dobbiamo conoscere quel tipo di persone. E via da, parlano di ciò che vogliono evitare e di ciò che non vogliono. Si consiglia anche qua il ricalco. Determinate cosa vogliono evitare. Enfatizziamo che noi l'aiuteremo. Cioè, aiutare quel tipo di persona, che il vostro aiuto, azioni, permetterà loro di evitare ciò che non vogliono, quindi tranquillizzarle. Tenere conto che potrebbero avere difficoltà a stabilire degli obiettivi, perché se ne vanno. Quindi non sono persone orientate all'obiettivo, perché se ne scappano. Oh, poi ci sono altre due classificazioni, l'indice referenziale interno o referenziale esterno, quello che dicevo poco fa. Referenziale interno sono le persone che operano da un criterio personale di valutazione o di giudizio. Posso tenere conto di input esterni, anche se decido sempre in base alla loro esperienza soggettiva. Ecco perché sono degli interni, praticamente. Diversa è la cosa per l'esterno, decidono in funzione dell'esterno. Quindi si affidano a persone nelle quali identificano un'autorità. Ecco l'esterno. Decisioni e giudizi si basano quasi esclusivamente dal giudizio degli altri. Quindi a queste persone gli dai degli incarichi. E hanno bisogno di essere guidati e seguiti continuamente. Allora sì. Cioè questo tipo di persona non gli dai l'incarico, ma se lo devi dare perché fa parte del tuo team, eccetera, eccetera, devi seguirlo in continuazione, perché dipende da quello che dirai tu. Quindi in un certo senso è positivo rispetto a quello che vuole fare di testa sua, che è positivo pure, però può sbagliare.
Però è una certa autonomia quello.
Sì, però no, però non ha nella mano la gravità della situazione, perché pensa di risolverla da solo. Sì, questo è il problema. Allora, dunque, quello interno, che cosa dice? Frasi del tipo io penso, ho deciso, quindi si consiglia il ricalco, cioè utilizzate una comunicazione indiretta, cioè facendogli, cioè sostenendolo in questo, io penso, io faccio, ma sai, anche noi abbiamo pensato, eccetera, e lasciate che loro decidano, meglio proporre piuttosto che ordinare. Ordinare a questi tipi non se ne parla, praticamente, perché non ci sarà più comunicazione con queste persone. Poi l'esterno, dicono quello che gli altri, abbiamo visto poco fa, fanno, si consiglia di calco. Dite loro che altri hanno già fatto e deciso, quindi sei in linea col suo modo di pensare. Dai un feedback continuo e aiutarli a scegliere. Allora, ora vado avanti, questo noto, è interessante, è un esempio di come reagire con la persona che hai davanti, cioè se vogliamo comunicare, c'era Wayne Dyer, che diceva in un libro, Prendi la vita nelle tue mani, se non capiscono quello che dici, faglielo capire, cioè anche con modi, dipende sempre da chi hai davanti. Se quella è una persona rude, fai tu il rude, cioè entra in comunicazione, perché se tu fai l'agnellino, capite, o il gentile, sei fregato, non comunichi, cioè significa che la relazione puoi tagliarla. La finalità della PNL è arricchire la comunicazione e migliorarla, perché l'interdipendenza è alla base del successo. Io non devo staccarmi dagli altri, io devo collaborare con gli altri, quindi devo migliorare il mio modo di comunicare con gli altri, se no o rimaniamo nella fase ancestrale di dipendenza o di autonomia. Il regalo migliore che puoi fare a un altro non è di condividere la tua ricchezza, ma di rivelare la sua a lui stesso. Cioè dobbiamo far uscire il meglio, questo fa il leader. Il leader fa uscire il meglio degli altri, quindi deve studiare. Ha un grande ruolo emozionale, non immaginare, finalmente se ne sta parlando tantissimo. Si passa dall'autorità temporale all'autorità emozionale. Capire le emozioni, le sensazioni, cosa sta provando quella persona, come migliorare l'atteggiamento della persona. Far uscire il diamante da una persona. E questo, come?
Il meglio
che ha, e quindi devi conoscerla quella persona. Vado avanti, e qua ho voluto mettere praticamente un esempio. Io ho una relazione, e allora, e questa relazione vorrei che andasse meglio. Allora cosa posso fare? Posso prendere una relazione in cui già vado alla grande e mi faccio queste tre domande: cosa desidero per me in questa relazione, cosa desidera l'altro e che cosa si desidera per questa relazione. In genere si è visto che il problema sorge nel concetto cosa si desidera per la relazione, cioè significa l'interdipendenza, è là che casca l'asso. Infatti l'insuccesso risiede in gran parte da ciò che ti aspetti dalla relazione, non ciò che ti aspetti da te o ti aspetti dall'altro, ma dalla relazione. Cioè casca l'asino quando parli singolarmente. Io mi aspetto che tu mi fai i fiori ogni giorno e io mi aspetto che tu insomma, mi prepari la pasta prima che arrivo. Ma dalla relazione che cosa ci aspettiamo? Che l'altro sia schiavo? La cosa, infatti sì, ma è l'interdipendenza. Se le due persone non hanno quel tipo di maturità non andranno d'accordo, completamente. Oh, allora io che faccio? Prendo, mi studio la relazione che è andata bene e vedo che cosa ho fatto in quella relazione, cosa mi sono aspettato e ho avuto, cosa l'altra persona si aspetta e ha avuto e cosa ci siamo aspettati dalla relazione. Vedo l'altro tipo di relazione che voglio migliorare, allora cosa faccio? Metto quello che ho fatto in questa e mi accorgo dov'è l'errore. E questo significa, in poche parole, prendo il circuito neuronale che sta funzionando e immetto le caratteristiche del circuito neuronale nella nuova relazione. Perché con quello c'ero d'accordo e qua no? Chieditelo. Porta quello che fai di bene in un approccio e portalo nell'altro approccio che vuoi migliorare. E funziona, perché ti accorgi che dov'è l'inchippo, praticamente. Come percepisci adesso la seconda relazione? Certamente ovvio che funziona meglio. Allora, la possiamo utilizzare la PNL in tanti modi. Voi pensate che c'era per esempio un esercizio nel migliorare le relazioni che era interessante, che facevo fare, ma cambi subito, cioè si cambia subito, con la PNL i risultati possono essere rapidi. Per esempio tu non vai d'accordo con una persona che magari ti incute l'autorità, no? Allora che cosa accade? Che tu nel tuo cervello hai dei neuroni, dei circuiti neuronali che praticamente che riguardano la relazione poco felice con quella persona, perché autorità è, perché ti dà fastidio. Se chiudi gli occhi, cosa fai? Cambi il contenuto del circuito neuronale. Immagini che quella persona sia col tutù, praticamente da ballo, con i tacchi a spillo. Praticamente che cosa fai? Cambi completamente. E allora tu, vedendo quel tipo, e poi ritorni di nuovo alla realtà, di nuovo gli metti dei patti in questa persona che cade a terra col tutù che gira, cambi il contenuto del circuito neuronale, quella persona non ti farà più quell'effetto, che non è la persona, è l'interpretazione che hai avuto tu. E quindi cosa hai costruito? Quindi basta, oppure, per esempio, ci sono degli esercizi in cui noi cambiamo da una situazione all'altra, da una situazione all'altra, in continuazione, il primo circuito e il secondo circuito, il primo circuito e il secondo circuito. Loro dicono che come un disco che ti sta suonando, tu lo ricalchi in continuazione, la traccia la cambi. Che cosa si cambia? Quindi il contenuto neuronale. Cambiando il contenuto neuronale cambia il tuo modo di approcciarti, di vedere. Sei mancato in ingegnere in alcune cose importanti. Vabbè, no, c'è la registrazione. Allora, quindi la PNL.
Sì, sì, sì. Ma nell'approccio poi se subentra il discorso paura.
No, non può subentrare perché tu hai formato nuovi circuiti. Sei un altro. In riferimento a quella persona, sei cambiato. Una cosa del genere l'ho detto ai miei figli riguardo a un professore di pensarlo col tutto. Fai una cosa comica, o con le orecchie grandi, già ridi. Cioè stai cambiando approccio quando un secondo prima ti incuteva in lui non lo sa.
Io lo immaginavo con
tutto con tutto praticamente. E tutto che balla, fai il ballerino. E, per esempio, per negoziare, per far sì che la vendita vada, se tu la persona ricalcala, vedi cosa sta facendo. Prima fai un report, quindi vedi un po' come si esprime, facendogli delle domande, e se è uditiva, se è visiva o cinestesica. Che cosa, se per esempio è una, che so, devi vendere per esempio una casa, no? E allora il marito, vedi che parla, che bella vista che c'è, che belli alberi che c'è. La moglie invece parla dei suoi ricordi d'infanzia, perché c'è un albero che le ricorda praticamente le emozioni. Caspita, quella è cinestesia, faccio preso ora sulla moglie, per esempio, per vendere in bella casa. E tu entri in sintonia, cioè hai trovato un canale e quindi far presa sul senso cinestesico, per esempio, della moglie, se lui visivo non accetta qualcosa.
La moglie può convincere
Come, come?
il marito.
La moglie in genere decide in queste cose, eh? Comunicare per comunicare, infatti le parole con cono formale sono una piccola parte delle forme espressive di cui ci serviamo. Abbiamo visto che c'è il tono della voce, il ritmo, la postura, il linguaggio, che parole utilizziamo. Cioè, molti dicono sempre perché, 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 altri, cioè. Tu da là praticamente puoi interagire con quelli ripetendo anche tu, cioè. Loro non se ne accorgono, ma tu stai facendo vibrare i tuoi circuiti alla stessa frequenza dell'altra persona. Quindi significa empatizzare con gli altri. Solo che a questo punto abbiamo degli strumenti con cui farlo. Chiaramente ci vuole pratica. Dunque, vediamo un po', forse siamo alla fine. Ecco, noi possiamo chiederci in un approccio cosa sento dall'altra persona, cosa vedo. Ecco perché dobbiamo approfondire l'acutezza sensoriale, perché sono questi la punta dell'iceberg che mi fa arrivare nei suoi circuiti neuronali preferenziali che sta utilizzando in quel momento, e quindi io posso comunicare meglio con quella persona. Come interpreto ciò che dice? Capite? Quindi cosa sento? Cioè siamo noi che dobbiamo entrare dentro la persona per capirla e per comunicare con quella persona. Cosa sento, cosa vedo, come interpreto, cosa non ho sentito, ma ho supposto di sentire. Quindi sono delle, con queste tre domande, osservando anche il linguaggio del corpo, prende la postura, è possibile comprendere meglio e relazionarsi in modo adeguato. Allora, io direi di finire, perché mi ero preparato il miglio in più, ma si è fatto tardi sull'enneagramma. No, l'unica cosa materiale posso dare
No,
la
vale
ricetta.
la pena, è qualcosa in PDF,
Ah, no, è in PowerPoint.
e le trasformo in PDF e le faccio avere lì.
Sì, va bene, allora quindi te lo
Grazie.
carico qua. Allora, io ho finito. Va bene, ci sarebbe ancora da continuare, ma sono stato abbondante, però ho spaziato anche nella leadership, perché ho preparato delle diapositive a parte, circa 54, ma voglio dire, dovevamo finire stasera forse.
Vabbè, io appunto vorrei per concludere, non è una conclusione, è ovvio che la materia io è da settembre del 2009 che mi sono avvicinato alla fisica quantistica, così per
Completa.
caso. Poi ovviamente ho intrapreso dei percorsi, ho guardato su internet e ho trovato, diciamo, l'amico Gaetano. Io vi posso assicurare che io, per esempio, un giorno, come faccio con la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, cioè un giorno non l'abbandono mai, cioè io qualcosa la faccio, che sia di domenica, di sabato, di Pasqua, o mi guardo qualcosa su internet, eccetera. Io da quando ho avuto diciamo, il piacere di frequentare un seminario lì a Siracusa, non
Di un
passo
giorno,
di un giorno, non
io li
passo un
faccio in genere di 8
giorno
giorni.
dove sento sempre l'amico che ovviamente io ho tutti i percorsi. Non li ho fatti materialmente, però li sto facendo spiritualmente, nel senso che sento gli MP3 dell'amico Gaetano. Io penso che quello che oggi io mi ero prefisso si è fatto. L'obiettivo è quello di sviluppare questa figura professionale dell'RSPP, significa andare a considerare ogni lavoratore, ogni dipendente come persona, non solamente fisica, non solamente ovviamente equipararla alla macchina, ma avere tutti gli strumenti, la PNL, la fisica quantistica, ci danno anche la possibilità di interagire e quindi creare questa sinergia. Molte cose le approfondiremo. Oggi con l'amico Gaetano approfondirò anche la possibilità di sviluppare a Ribera un percorso formativo di 2 anni,
3 anni lo che faccio.
3 anni, 2 anni per acquisire il diploma in scienze quantistiche. Vedremo di organizzarlo, eventualmente se ci saranno le richieste faremo un po'
ovviamente di proseliti, di informazione, per vedere se a Ribera o ad Agrigento, vediamo dove c'è ovviamente la domanda, se possiamo approfondire con questa specializzazione. Io intendo farla, che sia chiaro, personalmente. Poi vediamo se ci sono colleghi o altri che sono interessati e quindi sviluppiamo un centro formativo dove possiamo affrontare tutte le tematiche in maniera ovviamente molto più ampia.
Approfondita, perché oltre alla parte teorica c'è molta pratica.
Esatto.
Che la pratica ti fa toccare con mano certe cose. Per esempio, quando io ho detto che noi siamo spirito, è una parola, sì. Possono non crederci. Nel seminario terapia quantistica emozionale lo toccheranno con mano.
Esatto. Io ieri sera ho sperimentato una cosa di questo tipo, dove ho a livello di mentale, no? Ho cercato di svuotare di energia una particella, no? Di paura che io ho avuto, che sono entrato in un tornante a 130 all'ora. In quell'istante ho pensato di tutto e di più. Ieri sera ho avuto la stessa precisa scena guidando un altro collega e quella cosa mi sale, quindi significa che non sono riuscito a svuotarla completamente, e questo senso di paura ce l'ho dentro, ce ne che lo posso eliminare. Ovviamente poi per eliminarle totalmente ci vogliono altri tipi di interventi, la terapia. Va bene, grazie, è stato un piacere avervi qui. Ora c'è un picco, come se dissi, rinfreschino. Grazie di tutto.
Grazie e buona domenica. Grazie.